Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Intanto, buon pomeriggio, ben trovati a voi tutte e tutte, è veramente, lo dico senza retorica, un piacere vero essere qui in questo spazio bellissimo. Io sono Maria D'Amico, sono una collaboratrice, inviata, amica, lavoratrice di Radio Popolare e seguo tutto ciò che accade da Roma da tantissimi anni, e quindi manifestazioni eccetera. Sono romana e ho con la radio un rapporto molto particolare, ormai consolidato negli anni, quindi quest'anno la racconto proprio così brevemente. Quando ho iniziato come voi tutti ad ascoltare questa martellante campagna pubblicitaria di All You Need Is Pop, ho chiamato la direttrice e gli ho detto: mi sembra giusto che individuiamo uno spazio un po' romano, raccontiamo un po' nel mio specifico, nel mio pezzetto, naturalmente senza nessuna velleità di essere omnicomprensiva e spiegare. E quindi abbiamo concordato che avremmo dedicato questo pezzo di pomeriggio, di questa bella domenica, a parlare delle periferie romane, che sono quegli spazi, quei luoghi, quei quartieri che probabilmente chi ascolta la radio, non solo, ma anche chi guarda la televisione, si informa. Sono spazi di città, di una metropoli grande con molte contraddizioni, che arrivano, ci arrivano addosso quasi sempre collegati a questioni legate alla cronaca nera, a cose abbastanza nefaste. Naturalmente questo non vale soltanto per Roma, vale per tutto il mondo, e quindi lo voglio specificare perché appunto non ho velleità di raccontare la mia visione, ma essere proprio una testimonianza di una parte della periferia romana e in particolare di Tor Bella Monaca. Quindi non potevo fare questa cosa da sola, non avrei avuto la capacità, no, né l'autorevolezza, e ho pensato di avvalermi di una persona che invece Tor Bella Monaca la conosce molto bene perché ci vive e che ha anche un rapporto particolare con la radio. Poi il fatto che noi siamo qui in questo spazio in cui vediamo libri è ancora, come dire, rafforza ancora di più questo messaggio. Quindi vi vado veramente con molto piacere a presentarvi Alessandra La Terza, che è una donna molto forte e che gestisce una libreria che sta dentro il quartiere di Tor Bella Monaca. Quindi lo diciamo subito, ma magari alcuni di voi l'hanno già vista, perché è la libraia di Tor Bella Monaca, perché è stata una esercente di una libreria che con molta nettezza ha detto: io non venderò il libro di Giorgia Meloni, quando l'informazione ci diceva che quello era il best seller che tutti dovevano leggere e tutti dovevano avere nella libreria, per carità di Dio. Ma insomma, lei ha interpretato il pensiero di molti di noi di dire: ma no, anche no. E però questo poi ce la spieghi, perché non è stata una cosa ideologica di dire no, c'era una motivazione. E quindi Alessandra l'ho coinvolta qua. Allora iniziamo subito. Io mi ero preparata come fanno le conduttrici, però ci ho pensato un po', anche perché mi piaceva questo pensiero, e guardando un po' le cose che avrei voluto dirvi per presentarla, poi l'ho già fatto, ho trovato un pezzo della La Restanza. La Restanza, che è un testo che parla di antropologia, scritto da Vito Teti in un libro che si chiama Pietre di pane, un'antropologia del restare. Lui è un autore calabrese, insomma. Però quello che scrive, secondo me, andava proprio molto molto bene per raccontarvi un po' di Alessandra, così poi allarghiamo questo confronto, che non è un dibattito. Quindi naturalmente qui c'è il terzo microfono, vi invito da subito ad animare con me questo ora di confronto. La restanza, l'essere rimasto, né atto di debolezza né atto di coraggio, è un dato di fatto, una condizione. Può diventare un modo di essere, una vocazione, se vissuto senza sudditanza, senza soggezione, ma anche senza boria, senza compiacimento, senza angustie e chiusure, con un'attitudine alla all'inquietudine e all'interrogazione, l'avventura del restare, la fatica, l'asprezza, la bellezza, l'etica della restanza non è meno decisiva e fondante dell'avventura del viaggiare. Le due avventure sono complementari, vanno colte e narrate insieme. Allora, Alessandra, tu invece a sì. Torbella Monaca non ci sei nata, ci sei no. andata. Allora, iniziamo un po' a tratteggiare com'è sì. che sei diventata una libraia in un luogo in cui, diciamo, dal momento della costruzione di questo quartiere mostro, famoso nel mondo per le sue torri, nella periferia, nel quadrante est di Roma, al di là del raccordo anulare che già segna un confine che non è soltanto geografico, è proprio un confine di lontananza dal centro della città, ma non solo dal centro inteso come Piazza Venezia, ma la distanza veramente da tutto, anche la distanza dai castelli romani che si vedono come una quinta molto scenografica per chi si trova lì di notte. E quindi un quartiere pensato sicuramente non per ospitare spazi dedicati ai libri, famoso per luoghi che avevano anche una storia, cioè Viale dell'Archeologia, quindi c'è un acquedotto romano molto bello e suggestivo, però diventato poi luogo di massimo degrado, insomma, in qualche modo.
Sì. Com'è? Tanto grazie di questo invito a Radio Popolare. Insomma, Radio Popolare è una radio che io ascolto, una radio che amo, quindi insomma ricevere questo invito è stato già di per sé un gran regalo. E poi niente, poi l'arrivo di Maria D'Amico in una presentazione di una piazza letteraria. Io organizzo cose molto simili a queste, piazze letterarie, proprio perché lì a Torbella Monaca non ci sono dei luoghi di cultura e quindi in quell'occasione lei mi fa: stiamo organizzando la festa, voglio parlare di periferie, voglio parlare di Roma e vorrei che venissi. Quindi insomma con grande stupore ho ricevuto questo invito a Milano, che chiaramente nel periodo caldo in cui veniva raccontato quello che facevo un po' a Torbella Monaca, molte televisioni, addirittura la CNN venne in libreria per ascoltare la motivazione per cui non vendevo il libro di Giorgia Meloni, soprattutto per quale motivo mi ero permessa, insomma, di fare un gesto così tanto forte anche nei confronti dei libri, quasi una censura. Quindi la prima cosa che spiegai era proprio questa, che non era una censura ma una scelta editoriale. I librai fanno scelte editoriali, le fanno in virtù delle proprie conoscenze ma anche dal proprio sentire, il proprio cuore, il proprio animo. Io vengo da una famiglia fascista, ve lo dico subito. A casa mia c'era il busto.
Non lo sapevo, se no non l'avrei invitata, perché non ne ho letto la sua biografia. Scusa, vi chiedo scusa.
Ho fatto un percorso molto doloroso nella mia vita per arrivare. A casa mia c'era il busto di Mussolini e bisognava fare il saluto all'ingresso e all'uscita. D'estate ci portavano a San Marino per visitare la casa vacanza di Mussolini, dove andava con la sua amante. E a 13 anni io invece scopro attraverso dei libri, un'insegnante illuminata, quanto fosse bello leggere, quanto fosse diversa la storia da quella che mi raccontava mio padre, noto fascista di un quartiere di Torbella Monaca. Non era un picchiatore, però era sicuramente una camicia nera. Insomma, la mia formazione nasce grazie alle persone che incontro, quindi dico sempre grazie alle persone che incontro, proprio perché la mia grande difficoltà è sempre stata quella di trovare un porto sicuro in casa. E quando sono arrivata a Torbella Monaca, lo raccontavo prima a Maria, la prima cosa che ho visto è il senso di abbandono e di degrado, però dell'anima, lo dicevo proprio con questi termini, non perché fosse tanto una citazione letteraria, ma quanto perché fosse davvero un sentire drammatico di quanto le persone si sentissero sole. Io pure venivo da una grande solitudine personale. E a quel punto comincio a lavorare in quella zona tramite un'attività di famiglia che ancora tutt'oggi c'è, non gestita da mio padre. Lo dico anche per tutelare l'attività commerciale. E lì scopro un sacco di storie, un sacco di ragazzi che avevano avuto le mie stesse difficoltà, volevano comunque immaginarsi in un contesto diverso, volevano che il quartiere dove abitavano potesse avere una comunicazione, un racconto, una narrazione diversa da quella che fino a quel momento si era avuta di Torbella Monaca. Quindi ha ragione Maria, la piazza di spaccio, il degrado, queste torri altissime che in qualche modo creano una distanza quasi siberica tra quello che si vede dall'alto e quello che c'è in basso, perché Io spesso ci salgo sulle torri di Tor Bella Monaca e guardo la città di Roma dall'alto ed è bellissimo in realtà. Quindi da questa visione diversa ho cominciato ad immaginare un luogo che fosse un luogo accogliente, che fosse un luogo dove si potesse parlare di tutto, dove si potesse avere insomma, la possibilità di poter scambiarci delle idee, ma soprattutto trovare libri, perché a Tor Bella Monaca non c'è né una biblioteca, né tantomeno per 40 anni c'è stata una libreria.
Quindi, neanche un'edicola.
Le edicole sì.
Che ce n'è una nel centro commerciale che chiudendo. È chiusa. Sì, esatto. Io infatti gli ho suggerito di allargare dalla libreria all'edicola perché anche è proprio l'edicola. Al centro del centro commerciale.
È vero. Sì, purtroppo le
allora io vedo
chiudono.
Qui, scusami, vedo qui il collega, l'amico di Alessandro, e mi veniva in mente che insomma molte volte quando ci sentiamo per i giornali radio che insomma gli argomenti, i servizi che posso fare da Roma con lui, molte volte, ma proprio adesso ho avuto proprio un flash di un funerale a Tor Bella Monaca dedicato a un insomma uno degli artefici della piazza di spaccio, ma uno dei grandi capi, per cui a un certo punto questa piazza all'interno del quartiere, ecco, che dovrebbe essere la piazza della legalità, era diventata il fatto che le persone normali dovevano essere dentro perché c'era la funerale di questo morto e tutti quanti, come a vario titolo, dovevano passare sotto le sue finestre e porgere il saluto a uno dei tanti artefici.
Era
insomma.
Il funerale di un noto appartenente alla famiglia dei Casamonica, era un funerale che insomma è stato raccontato molto nei TG, con tanto di lancio di petali rossi di rosa da un elicottero, quindi le vie aeree erano libere per loro, ma insomma se noi proviamo a falsare un drone ci chiamano subito.
Esatto.
E quindi diciamo che in quel contesto la risposta però di quel quadrante, che non è Tor Bella Monaca, è leggermente più spostato a sud, e fu insomma importante, la piazza fu occupata dalle persone per bene e fu fatta una manifestazione appunto per la legalità. Siamo un pochino distanti da Torbella, anche a Torbella, come la chiamiamo noi nel nostro slang, un po' di periferia e poco urbano, perché lì è veramente molto poco urbano. E facciamo spesso però manifestazioni di questo tipo. Il mese di luglio, per esempio, una delle piazze si anima di una serie di realtà, da Libera piuttosto che da altre associazioni, compresa la libreria, e facciamo letture per i bambini, gli spieghiamo che la piazza deve vivere attraverso le attività delle persone sane per bene che svolgono attività legali, che andare in tre sul motorino, dico una stupidaggine, non è una cosa normale, che leggere un libro ti cambia la vita, e quindi diamo questo tipo di informazioni attraverso delle piccole letture o dei laboratori artistici per cercare insomma di creare un ambiente più sano, ma insomma diciamo che questo avviene anche tutto l'anno nelle
scuole. No, però ci sono due
elementi
che volevo, mi riaggancio, l'ho detto prima quando appunto ho detto la libraia che ha detto io non venderò il libro di Giorgia Meloni, ma io ti ho ascoltato, ti ho anche intervistato, poi c'era una motivazione lì, che era appunto nella scelta editoriale di chi gestisce un'attività come una libreria, ma poi andava in un contesto, il contesto era che in quel quartiere lì il presidente del municipio, di destra naturalmente, mi sembra, se non vado errato, Tor Bella Monaca, quel quadrante lì, è l'unico municipio a guida destra, rispetto di destra, che addirittura era arrivata la cosa insomma, come di distribuire il libro di Giorgia Meloni nelle scuole medie di Tor Bella Monaca. Quindi la
sì,
tua
diciamo che insomma non andò proprio così, lo distribuì all'esterno, perché insomma lì sennò ci sarebbe stata una
naturalmente i pressi della scuola,
però insomma 500 metri era decisamente molto più vicino dei 500 metri che normalmente si può svolgere qualunque tipo di attività fuori dalle scuole. Ma diciamo che insomma in quel periodo ci fu di tutto, ci furono minacce, ci furono tante ingiurie, io nella vita ho una figlia e all'epoca ero sola, quindi insomma trovarmi con una ragazzina all'epoca di 10 anni che non poteva uscire da scuola se non con me accompagnata, non poteva fare nessun tipo di attività esterna senza avere la vigilanza della polizia accanto. Insomma, furono 19 mesi molto complessi.
Perché dici furono? Poi sono finiti quando?
Vuoi la data?
Se no, volevo, sì, voglio la data.
25 settembre 2022.
Che se è una mi dice qualcosa, no, è una coincidenza non singolare, l'elezione di Giorgia Meloni a presidente del Consiglio dei ministri, insomma, a guida del paese. La scorta quindi non è più pericolosa, sono finite le minacce, sono finite.
Allora, le minacce non sono mai terminate, nel senso che i social, va bene, continuano, non sempre, però insomma ci sono dei momenti in cui se ti permetti di postare qualcosa. Adesso ultimamente per esempio c'è stata questa valanga di insulti alla premier in cui veniva citata anche la figlia. La cosa divertente è che anche mia figlia si chiama Ginevra. E quindi io dicevo all'epoca delle minacce riferite a me, a mia figlia, noi le minacce dicevano daremo fuoco a te, a tua figlia e alla libreria. Quindi insomma da lì partì poi questa vigilanza e lei non fece nulla per fermare quello che era l'odio non solo social ma anche insomma dimostrato attraverso atteggiamenti concreti che avvenivano davanti alla libreria. E quindi a me stupì molto in queste ultime settimane questa sua richiesta, no, di dare in qualche modo un freno alle minacce che riceveva. Chiaramente io sono la prima a condannarle, le nostre figlie non hanno nessuna colpa, però credo che Ginevra, la terza, come il mio cognome, Ginevra Meloni, non debbano pagare nessun tipo di scotto solo perché una fa politica e l'altra fa la libraia. Però all'epoca, ecco, diciamo che la premier, allora insomma referente del Partito dei Fratelli d'Italia, non fece nulla, anzi andava in TV ad alimentare quello che era invece la mia scelta come un gesto di grande.
E per tornare alla distribuzione dei libri nei pressi della scuola, sì. Però c'era un dato positivo poi alla fine.
Sì, è vero, c'era un dato bellissimo di fronte alla libreria all'epoca, perché poi la libreria in seguito a questa decisione ha ricevuto anche lo sfratto. Insomma.
E quindi si è collocata sempre,
sì,
all'interno, siamo, di Torbella Monaca.
Sì, sì, no, certo, siamo semplicemente al piano di sopra di una struttura commerciale all'aperto, un po' simile a questo spazio. E però ecco, in quell'occasione i ragazzi della MAL, di questo liceo, che comunque a Roma è un liceo molto conosciuto, un liceo dove si studia materie scientifiche, linguistiche, è il primo a Roma proprio per il liceo linguistico, e lo presero solo in 5, sono 1800 studenti, quindi insomma fa piacere sapere che almeno i giovani ci danno un senso, no, a quello che facciamo. Sì, in certo senso sì.
Allora c'era una cosa che mi ha molto incuriosito e anche colpito quando ho visitato la libreria, a parte lo spazio del scambio di libri, quindi libri usati vengono lasciati e vengono presi gratuitamente da chi non può comprare libri, no? Giusto. I compleanni solidali che organizzi con i bambini e non soltanto i bambini, oltre poi essere punto di riferimento di una rete di associazione che si occupa appunto di sostegno concreto. Tu hai detto una cosa molto bene, non mi ricordo se me l'hai fatta vedere o io l'ho immaginato, però mi hai fatto vedere la tesi di laurea del primo ragazzo che si è laureato, che ha la caratteristica di abitare in Viale dell'Archeologia, giusto? O Aspertini, una delle due.
Allora, sono momenti diversi, nel senso che uno dei ragazzi che quando la libreria ha aperto nel 2018 si è laureato ha citato la libreria come luogo che l'ha accolto proprio per poter studiare, perché appunto non ci sono luoghi di aggregazione, non ci sono aule studio, non c'è una biblioteca, quindi l'unico momento, l'unico luogo possibile era questo spazio libreria. E nello specifico invece nel tempo, circa 5 anni fa, quindi da 2 anni dall'apertura della libreria, entrò un ragazzo da me in libreria, un ragazzo che studiava sociologia e lettere in indirizzo editoriale, che praticamente a Tor Vergata, che ad un certo punto mi disse: questo luogo io lo adoro, è un posto dove vorrei passare le mie ore, il mio tempo, ancora oggi sta in libreria, e ieri proprio era in libreria. E lui è il più giovane laureato di Torbella Monaca, cioè della sua età, che ha 26 anni, a Torbella Monaca non c'è nessuno. Quindi questo è singolare, che l'università sta a circa 1,8 km dal quartiere, eppure i ragazzi da noi non riescono a fare quello step, quel passaggio per poi riuscire, no, a scegliere di frequentare l'università e di potersi laureare. Vi do delle indicazioni. A Roma Tor Bella Monaca ha il prodotto interno lordo, il PIL più basso di tutta la città. Le richieste all'epoca del reddito di cittadinanza erano le più alte in assoluto di tutta Roma. E nonostante questo, le scuole fanno un lavoro enorme per tenere insieme quelli che sono le famiglie, affinché si possa avere questa continuità educativa e scolastica che spesso viene meno. Quindi i ragazzi da noi, all'età di 10 anni, quindi fine terza media, 13 anni, scusami, alla fine della terza media, quasi tutti abbandonano la scuola,
sì,
quindi c'è questo dato di dispersione,
un altissimo
alto livello di dispersione scolastica. La libreria che cosa fa? La libreria si mette in condizione di dare fastidio alle mamme. Ho capito che insomma il quartiere si salva attraverso le donne, l'avevo visto fare a Scampia, l'avevo visto fare in altri quartieri, e quindi la stessa cosa fa la libreria. Quindi all'interno c'è un'associazione che si chiama Libriamo Tor Bella. Questa associazione è costituita prevalentemente da donne, e all'interno dell'associazione le mamme hanno uno spazio che consente di avere i libri con il punto book crossing, che gli consente di potergli fare i compiti il pomeriggio, e facciamo poi una serie di raccolte solidali che insomma cercano di aiutare le famiglie meno abbienti, addirittura a creare i primi corredini dei bambini che stanno per nascere. È il quartiere dove c'è il più alto numero di persone che sono agli arresti domiciliari e che sono stranieri, quindi insomma anche le comunità straniere in tutto questo entrano in un contesto di disagio, di difficoltà, dove chiaramente l'integrazione diventa ancora più complessa. Lì abbiamo provato nel tempo a fare dei corsi di italiano, però per fortuna insomma c'è la comunità di Sant'Egidio che da questo punto di vista ci ha aiutato moltissimo, e quindi subentrano con queste aule studio che hanno anche loro, e proviamo in qualche modo a dare un minimo di sostegno. Però ecco, di massima è un quartiere faticoso dove però c'è tanta solidarietà, c'è tanto spirito di servizio. Quindi io dico sempre che chi entra a Tor Bella magari sì, rimane colpito dell'aspetto, dove chiaramente non rimani affascinato, ma rimani affascinato dalle persone che incontri, perché tutte hanno delle storie particolari e allo stesso tempo insomma delle storie di grande riscatto.
Allora grazie, io a questo punto veramente grazie. Mi piacerebbe allargare questo dibattito, appunto tornando alla mia premessa. Abbiamo raccontato Tor Bella Monaca, ma immagino a Milano, nell'Interland, ci siano tante realtà come questa, insomma nomi che sento pronunciare a Radio Popolare, che poi rimangono così, tipo Corbetto con la V, no Corbetto, chiedo. E quindi appunto sicuramente molte esperienze che hanno una radice comune, mi permetto di dire, no? Cioè la restanza coniugata in forma metropolitana. Ecco, Vito Teti parlava della restanza pensando al suo paese in Calabria, no? E invece la restanza, anche senza quel protagonismo che in molti casi poi molto spesso ci porta a dire l'eroe, come dire, a calcare molto questi aspetti, invece mi sembra che la tua esperienza che si interseca poi con, perché non sei da sola, io ho visto ci sono tante persone che sono lì, che lavorano con te, che fanno di tutto. Naturalmente un percorso così è inimmaginabile, farlo da sole non esisterebbe. C'è anche molta presenza delle forze dell'ordine, bisogna anche questo sottolinearlo. Forse più dalla base che dal centro. Ricordiamo che Tor Bella Monaca, così come il Quarticciolo, erano quei quartieri, sono ancora un po' a rischio, diciamo, inseriti in questo progetto di Piantedosi, che ne voleva fare insomma un po' quartieri di intervento repressivo, di polizia speciale, insomma un po' quello che è accaduto a Scampia. E quindi per esempio per quanto riguarda il quartiere del Quarticciolo, che insomma ha una realtà molto diversa, ma che per molte cose si può sovrapporre a Tor Bella Monaca, così come al Corviale, come al Corvetto, insomma, c'è stata proprio una resistenza di base di dire, bene, se parliamo di investimenti coniughiamoli, come dire, raccontiamoli a tutto tondo che non devono essere soltanto maggior forze di polizia che sono qui e arrestano gli spacciatori minorenni, che sappiamo benissimo qual è il loro percorso, no? È un po' la stessa cosa, c'è sempre questa narrazione delle... Quello dico da cronista, no? Perché poi arrivano le notizie e allora c'è sempre un po' la fascinazione di raccontare le vedette degli spacciatori, i ragazzini che impediscono di entrare, che controllano l'accesso al territorio perché sono pagati. Esiste anche quello, naturalmente. Non è soltanto quello lì. Ecco.
L'ho vissuto personalmente quando ti raccontavo di luglio, le piazze, quando tu le animi. E tu dici delle cose anche forti ai ragazzini, poi li vedi proprio che quando stai andando via ti scortano, cioè ti accompagnano su questo lungo viale circondandoti la macchina con i motorini e aspettano che tu esci proprio dal quartiere, che è proprio questa via insomma famigerata, che è quella di via dell'archeologia. Quindi sì, lo fanno proprio.
Sì, vabbè, appunto, naturalmente, però ecco, come è accaduto, poi c'è una risposta di chi ci abita nel quartiere, che è una complessità ancora maggiore, perché tu l'hai citato, Torbella Monaca in particolare, mi sembra, ha avuto un innesto di tantissime comunità di migranti che sono andati lì, e quindi naturalmente adesso buona parte di estrazione forse sudamericana, insomma, da quello che appare, quindi c'è una complessità ancora maggiore, ma il percorso da fare è tanto. Io volevo chiedere, perché proprio volevo tirare in ballo qui una mia amica, anche amica della radio, che invece appunto lavora sulle periferie milanesi, perché abbiamo fatto un fuori onda, no? E mi piaceva molto quello che tu hai detto, cioè spiegare anche qual è il ruolo delle istituzioni, che non devono essere intese come le istituzioni uguali, maggior vigili, maggior polizia. Sì, grazie, è tutto molto estemporaneo, lei non sapeva, ma ve la presento, Cristina De Michele. Di tu qual è la tua specifica, ma poi qual era il ragionamento che abbiamo un po' fatto per allargare anche la realtà che ci ospita.
Va bene, io coordino dei progetti educativi, sono sul municipio 4 di Milano, in particolare una rete si chiama di contrasto alla povertà dei minori e delle famiglie, che quindi mette insieme tutta una serie di realtà del territorio di tipo molto diverso. E poi la nostra cooperativa, che si chiama Comunità Progetto, ha un servizio di educativa di strada in favore degli adolescenti, con una particolare attenzione appunto alle zone, in questo caso Municipio 4, il Corvetto. Quindi il ragionamento era, che facevamo così estemporaneo, come stare nelle relazioni, cioè come le relazioni possono diventare un motore di trasformazione. Quindi trovavo molto interessante, no, questo racconto, mi ci immedesimavo molto, perché appunto solitudine, isolamento, differenze, marginalità, condizioni,
povertà
sono tutte condizioni appunto che spingono verso una dimensione di solitudine e quindi sempre più di marginalizzazione. Quindi il tema è come le relazioni, in questo caso appunto generative di quartiere, ma anche quelle fatte di servizi educativi o di soggetti che lavorano sul territorio, possono diventare un po' un motore della trasformazione. Ma anche come questo in qualche modo riguarda un po' tutti. Cioè, infatti la domanda la volevo fare io adesso.
Ecco.
In che modo siamo tutti coinvolti, a prescindere dal lavoro che facciamo o dalle attività che facciamo sui territori, nell'essere autori di relazioni aperte, plurali, che producono una trasformazione nel sistema generale, perché le relazioni poi sono fatte di persone, cioè io lo faccio a livello professionale, lei è in mezzo a un flusso di relazioni, però questo riguarda tutti, cioè, quindi rilancio la palla su questo, siamo tutti coinvolti, anche gli ascoltatori, ma adesso
sì, certo, quindi rilanci la palla a tutti i presenti qui, perché io naturalmente mi tengo nel ruolo di poter raccontare ed essere allo stesso tempo dentro questo movimento di, come dire, di esserci dentro e raccontandoli, però poi lo chiedo a Alessandra, ma a questo punto non è una domanda retorica, è una domanda solo difficile, però va bene. Come?
Allora, io parlavo prima di questa rete di donne che sicuramente fanno la differenza, non che gli uomini non ci servano, ci mancherebbe, però insomma diciamo che nelle periferie la difficoltà oggettiva è che spesso le donne da noi sono a casa e non lavorano, quindi c'è un problema di inserimento nel lavoro, molte di loro, i mariti sono in carcere, e devi comunque in qualche modo dare un impatto diverso di quello che può essere il loro futuro, quindi cerchi di inventarti qualcosa per fargli imparare un mestiere, molto, molto semplicemente. E lo fai chiaramente con una rete di persone che si adoperano insieme a te, lo fai immaginando che sei stata prima a scuola dai loro figli, che quindi hai preso in qualche modo contatti con le dirigenti scolastiche e hai cercato di creare appunto un'ulteriore rete anche in quel contesto, quindi è un lavoro di tessitura enorme che porta via un sacco di tempo, e quindi quando dico tu che fai nella vita, boh, non lo so, però cioè partito da una libreria, ma che cosa faccio fisicamente, fattivamente non lo saprei dire, quindi forse faccio più la sarta.
È vero, però, che, perché comunque il percorso delle donne che stanno dentro dei processi in cui ogni filo va riannodato, non va mai tagliato nettamente, e questa veramente è la base della sopravvivenza di interi contesti, interi paesi. Insomma, questa frase del rammendo mi ricordo pure da chi l'ho ascoltata, da Luisa Morgantini, che raccontava la realtà delle donne in Afghanistan, e lei diceva proprio: le donne nere, quando andiamo lì ci troviamo in un contesto talmente di povertà, di esclusione delle donne, che non possiamo andare di loro, guardare che voi, come dire, no, dobbiamo lavorare filo dopo filo, e questa immagine è molto bella, diciamo, quando l'ho ascoltata mi era così, ma poi è rimasta veramente, è una cosa di 20 anni fa, però è proprio così. E anche
su questo, su questo tema, questa metafora appunto della un po' sartoriale, arrammendo, io vorrei aggiungere il ricamo, cioè non soltanto ricucire gli strappi che ci sono, no? Come lavoro sì, pur necessario, ma da questo lavoro di cucitura cominciare a creare un disegno ricco, bello, grande, fantasioso, e quindi sempre cucendo, no? Però passare, diciamo, a fare lo scarto, ad andare su una fase creativa, se non addirittura di rivedere questo tessuto per evitare che poi si laceri nuovamente.
Sì. Domande? Qualcuna? Qualcuno? Io guardavo lei perché l'ho intercettata con lo sguardo, che sul rammendo e sulle donne in nero. Poi volevo fare un'altra domanda, la faccio dopo, perché abbiamo parlato. Alessandra ci ha testimoniato qual è il suo lavoro a Tor Bella Monaca, io ho testimoniato qual è il lavoro di raccontarlo, in mezzo c'è tutta una parte che l'abbiamo un po' lisciata, no? Forse Cristina, quando ha parlato dei servizi sociali, e la riflessione è stata poi questa cosa, tornavo all'inizio, Tor Bella Monaca è l'unico municipio di Roma a guida fascista, ed è stato ed è ancora sempre un serbatoio di voti della destra, da sempre, storicamente, con vari passaggi di varie amministrazioni di centrosinistra, ma come dire, è lì che si anima proprio una forza di destra vera, che poi ogni tanto si apparenta con la Lega, insomma, quindi cose anche abbastanza, personaggi locali. E vabbè, volevo chiederti cose, però intanto sentiamo lei.
No, a me è venuta in mente un'esperienza di cui ho sentito parlare appunto alla presentazione di un libro della nipote di Borsellino, che alla Casa di Paolo a Palermo, alla Calza, praticamente fa la stessa cosa in un contesto dove si cerca di fare in modo che i bambini, i ragazzini, sempre grazie al lavoro delle madri, almeno finiscano le medie e riescano qualcuno ad andare addirittura alle superiori, e hanno fatto le feste quando qualche bambino, qualche ragazzino riesce ad andare alle superiori. All'interno di questi contesti immagino, come appunto la Calza, come immagino Roma, come immagino qui a Milano, come immagino, come so, al Corvetto, c'è il tema della multietnicità, che spesso appunto non mi ricordo il nome della nipote di Borsellino, lei diceva che spesso c'è un tema culturale.
No, mi sembra Francesca, ma non ne sono sicura. Francesca
Granata, non Granata, qualcosa così. Lei portava, cioè dicevano sostanzialmente che c'è un tema anche di coinvolgimento, siccome appunto sono le madri che spesso agiscono questo cambiamento, il coinvolgimento di madri che non siano italiane. Per cui chiaramente anche appunto la multiculturalità comporta anche delle difficoltà, no? Che hanno cioè creano ulteriori problemi in società.
Noi questa cosa l'abbiamo affrontata con le cene multietniche in libreria. Uh-huh. E il cibo unisce sempre. E quindi noi facciamo delle grandi tavolate dove ognuna di loro porta una pietanza del proprio paese, e quindi trovi l'Egitto, trovi il Marocco, trovi la Nigeria, il Kenya, trovi diversi paesi africani, poi c'è tutta l'area dell'est con la Romania, Polonia, troviamo di tutto e noi assaggiamo, e mentre assaggiamo loro ci raccontano da dove vengono, che cosa hanno fatto, molte di loro hanno studiato, si sono laureate e qui fanno le signore delle pulizie in nero. Insomma, c'è uno scambio dove ti rimetti in luce da un punto di vista di chi sei e da dove vieni, e allo stesso tempo cerchi di crearti una rete nuova, perché spesso, ecco quello che dicevamo prima, sarebbe bello avere il rammendo, non solo il rammendo, ma insomma immaginare, no, il ricamo, esatto. Ma trovi un sacco di porte chiuse, un sacco di persone che invece ti vedono diverso, anche a me ormai mi vedono diversa, dopo questi 7 anni io sono diversa, non lo so da dove sono uscita, e quindi cioè, sei molto esclusa, sei molto sola, la mia rete sono appunto queste donne, sono questi bambini, sono queste dirigenti scolastiche, senza di loro non potrei fare quello, come diceva Maria, nulla, però ecco, noi ci proviamo attraverso il cibo, ecco, sostanzialmente facciamo questo.
No, una cosa positiva, no? Un'esperienza positiva di cui sono venuta a conoscenza durante una festa multietnica che è stata fatta in Maciachini, perché Milano non ha solo il Corvetto ma tutta la via Imbonati, che è una via dietro casa mia, dove c'è una comunità di egiziani, di marocchini, di persone soprattutto del Nord Africa, diciamo così, e parlando proprio, no, con le mamme marocchine che hanno collaborato insieme alla scuola, no, proprio per tenere i ragazzini e i bambini a scuola, perché la dispersione scolastica è più alta rispetto ai bambini di origine italiana, e sono proprio le mamme che addirittura si rimettono a studiare. Cioè, quindi ovviamente queste tre donne appunto giovani marocchine con bambini piccoli, un po' piccoli un po' più grandi, che hanno detto: io mi sono rimessa a studiare, adesso studio, adesso ho una consapevolezza diversa anche della modalità con cui contribuire ad aiutare i miei figli, no? Ad includersi all'interno di un contesto, e allo stesso tempo mi sento io più inclusa, ecco, volevo portare anche...
Diciamo che questo è il primo vero ostacolo, cioè le mamme per darti figli si devono fidare, è quello che succede anche a me, e spesso non si fidano, e infatti i bambini parlano magari solo la loro lingua, non riescono neanche a integrarsi a scuola, quindi si hanno grosse difficoltà, questa voglia di invece di comunicare, di stare con loro... Riempie un vuoto che loro in qualche modo hanno creato da quando sono in Italia, e riescono ad aprirsi, no? A raccontarsi magari violenze subite, viaggi assurdi per arrivare in Italia, ma insomma è inutile che ce lo raccontiamo, immagino che quella sia cronaca per tutti. Però ecco, questa possibilità avviene solo se le mamme hanno davvero voglia di farti entrare a casa loro, e per casa loro intendo affidarti i figli in libreria piuttosto che a scuola il pomeriggio. E sì, alcune lo fanno, altre c'è molta più difficoltà, sono molto più scettiche e vanno comprese.
E qui Alessandra torniamo al tuo inizio, quando hai detto: scoperto la bellezza dei libri. Poi tu lo dici spesso, no? Perché i libri fanno paura, questa cosa qui, fanno paura da una parte, ma sono uno strumento potentissimo, ma proprio lo strumento stesso del libro. Infatti nell'angolo del prestito tuo, così, era veramente, mi ha molto colpito, perché dico: beh, una libreria che è un luogo che comunque fa la sua esistenza anche dal vendere libri e poi, come dire, riesce a coniugare questa cosa, per cui i libri sono dati gratuitamente. Tu dicevi molti li prendono, molti poi invece non ritornano più, perché abbiamo almeno la voglia di pensare che rimarranno nelle librerie di alcune case lì delle torri. Tra l'altro voglio dire una cosa, che le torri che noi stiamo descrivendo dagli ultimi piani, quanti piani? 15, 12. 12, c'è davvero, adesso lo dico un po' così, c'è uno skyline pazzesco, cioè nel senso che io ci sono stata in anni passati, perché c'è una visione di Roma da una parte e dietro alle spalle ci sono tutti i castelli romani, che sono un'altra visione, veramente uno scenario molto molto bello. Peccato che poi, siccome c'erano tutti gli appartamenti che erano occupati a vario titolo, era impossibile arrivare al 12° piano, perché come dire, bisognava, ci sono i cancelli, e quindi dovevi avere relazioni di conoscenza con i vari venditori di varie sostanze che ti potessi permettere. Però una volta ci sono stata, devo dire, veramente una visione molto molto bella, con l'acquedotto romano, da lì via dell'acquedotto. I libri fanno paura, no? La domanda alla quale, cioè, mi volevo riagganciare era: abbiamo parlato di quello che fate voi, di come noi intendo la radio, lo racconta eccetera, poi c'è un pezzo, no? La politica. Non facciamo un'analisi di quanto fatto dalle amministrazioni comunali. Posso dire che sicuramente dal punto di vista romano è cambiata la percezione, ma perché secondo me ci sono stati talmente innesti anche di giovani, appunto tu dicevi, le dirigenti scolastiche eccetera, che nessuno pensa più che quello è solo il quartiere sfigato dove bisogna andare a fare passerelle elettorali, forse qualcuno lo pensa ancora. Tu hai avuto questa percezione di cambiamenti negli interventi delle politiche? Qualcuno che ti ha, per la quale tu hai pensato, ok, qualcosa si può cambiare anche non da sola?
Ma allora, intanto, mi hai fatto una domanda scomoda.
Siamo in libertà, una domanda qui c'è un scomoda. Microfono in libertà. Quindi.
Sì, no, mi hai fatto una domanda scomoda perché, vabbè, insomma... Io chiaramente voto a sinistra, non è che voto come mio padre, perché se no ci tengo a dirlo. Però ecco, diciamo che nelle politiche delle periferie è complicato riuscire a parlare di politica, perché le persone non si fidano, le persone non sono fasciste a Torbella Monaca, non sono di destra, poi fasciste, leggevo mentre venivo in treno l'ultimo libro di Padellaro, Antifascisti immaginari, insomma ci descrive tutti come folli, però... in qualche modo non sono fascisti, sono gente di destra con un gran mal di pancia, io li classifico così, dove mancandogli i beni primari che sono la casa, il lavoro, la possibilità di mettere in tavola il pranzo e la cena, di certo non stanno pensando al libro e di certo non stanno pensando al futuro e al miglioramento della vita dei propri figli. Questo è il primo step. Nel momento in cui uno gli va ad offrire la possibilità
Scusami, in questa cosa qui, no, scusa, perché sì. Adesso... Questo è vero, lei così, ma perché loro aderiscono all'idea che poi c'è qualcuno che gli fa credere che lo spacciatore nigeriano gli ruba il lavoro e quindi loro vanno a fare ronde sotto casa dello spacciatore? Dov'è
il... Cioè? Il nesso è perché non ci siamo noi.
Perché
non ci siamo.
È questo poi, insomma.
Fondamentalmente la sinistra non c'è nelle periferie, e se c'è sono piccolissime realtà politiche che si animano. Io per esempio ne conosco una che è fantastica, che adesso è diventata consigliera comunale a Roma, si chiama Nella Converti, è giovanissima, viene dalle mie zone, insomma, da quello che è il quadrante. E lei è una di quelle giovani che è riuscita ad essere eletta e che fa tanto per le periferie. Adesso c'è tutta una riqualificazione urbanistica di Torbella Monaca, e lei, come me, parla di una riqualificazione dell'anima. Non c'è solo bisogno di darci dei cappotti termici, noi abbiamo bisogno del cappotto umano, abbiamo bisogno della possibilità di poter immaginare che effettivamente ci possa essere un cambio di passo per le nuove generazioni che abitano lì, e tra l'altro il municipio più giovane di Roma, quindi ha bisogno di credere nel futuro attraverso i giovani che vanno lì a scuola, e che avendo l'università a 1,8 km potrebbero andare all'università e laurearsi e diventare altro. Poi dopodiché, se vogliono fare i calzolai, per noi va benissimo lo stesso, certo. Vogliono fare i muratori, ci piace anche fare il muratore, però che sia un lavoro sano, che ti consenta di poter campare dignitosamente e chiaramente con tutte le coperture che necessitano per lavorare, ecco, non in nero come spesso vengono trattate le persone che abitano le periferie, che sia Torbella, Roma o che sia appunto un'altra periferia italiana. Però se ti devo dire, io non riesco a darti una spiegazione del perché il malessere, mi viene da dirti l'assenza. Una persona non fa, no, un cambiamento reale. E poi ti posso dire che invece a Roma, da un punto di vista amministrativo, si vede un cambio di passo nella città. Effettivamente Gualtieri non fa solo i stornelli, cioè ve lo dico a voi di Milano, non è che canta solo con la chitarra o fa i TikTok, è simpatico, fa ridere, sì, sì. Però fa anche un sacco di cantieri aperti, non solo di nastri tagliati per l'apertura dei cantieri, ma anche per la conclusione di questi cantieri. La città sta decisamente meglio, le periferie soffrono di altro, le periferie non cambiano se gli metti la metro C, perché tu gli devi spiegare che quella è sempre Roma. E invece io ho dei ragazzini che vengono da me in libreria e mi dicono: oggi prendo la metro C e vado a Roma. E gli dico: no, questa è già Roma, tu stai andando in centro a Roma. E quindi è complesso riuscire a spiegare la dinamica di quello che avviene nella testa, di come vieni cresciuto. E quindi rompere questo schema, secondo me, la politica non ce la può fare.
Ecco. Comunque anch'io quando ero giovane, sì, andavo a scuola e dicevo: io vado a scuola a Roma e abitavo a 15 km, quindi è anche una modalità. Forse poi molti di quei giovani lì non ci vogliono andare a Roma centro, perché poi trovano una realtà che per alcuni aspetti è molto peggiore del deserto culturale e anche, come dire, fisico di Torbella Monaca, perché è vero, Roma sta vivendo, e qui ritorna la cronista in me, Roma sta vivendo un momento molto particolare sotto molteplici aspetti, il giubileo e i grandi eventi, ma come dico io, ci dovremmo dare una medaglia a noi romani ogni giorno, perché c'è un acuirsi di una serie di cose che appunto vanno dal traffico e quindi dall'impossibilità di avere garantiti dei il movimento vitale non è garantito perché c'è troppa gente e perché c'è troppa gente non si cammina, perché insomma cose che raccontiamo tutti i giorni. Quindi forse quei ragazzi non hanno neanche la voglia di andare, neanche ci vogliono arrivare a Via del Corso, insomma, tanto per capirci. Ma infatti, per poi trovare una strada piena di negozi, di grandi griff, piena, sì, di turisti ricchissimi che comprano e fanno così, e che anche tu che non sei di Torbella Monaca li guardi e dici: ma aspetta, qui c'è una città che è parallela per il costo del caffè, per l'approccio alle persone, no? Per questa eccessiva, insomma, gentrificazione, che è un termine che piace molto agli architetti, ma insomma io l'ho un po' smontato, però vi ho spiegato quello che è. Immagino che non sarà soltanto Roma, saranno anche le altre capitali, anche Milano, però a Roma insomma anche numericamente è tutto molto molto più difficile. Quindi forse quei ragazzi neanche ce li dobbiamo, sì, mandare lì. Infatti, però non si devono sentire soli,
esatto,
a Torbella Monaca.
Io ti aggiungevo,
ecco,
che se un quartiere come Torbella Monaca, come le periferie di Milano che citavamo prima, potessero immaginare tutti i servizi, che ne so, immagino un bel museo, un cinema, una biblioteca. Non so se nei vostri quartieri a Milano, nelle periferie, questi luoghi sono già previsti. Da noi a Torbella Monaca non ci sono, quindi l'alternativa, la chance, è chiaro che tu per avere quelle cose, se sei un appassionato d'arte, devi andare per forza in centro, perché non hai la possibilità di fare niente, no? E quindi magari la voglia è quella di restare, quindi torna alla restanza, ma la voglia anche di fuggire perché non ti dà quelle opportunità. Poi io sono pazza, la restanza è perché io senza Torbella mi sento male, però è un
allora
problema
io intanto
mio.
Volevo fare un breve riassunto, perché ho visto che con molta gioia che sono arrivate molte persone nuove, quindi io sono Maria D'Amico e accanto a me c'è Alessandra La Terza. Stiamo parlando di una periferia romana, uno spaccato che lei conosce molto bene, dove è una libreria, Torbella Monaca, ma poi anche insomma con un po' di interventi vostri noi vorremmo allargare, così siamo partiti dalla restanza, che è questo concetto di rimanere nei luoghi difficili senza sentirsi degli eroi e con appunto la difficoltà, e Alessandra che gestisce questa libreria dentro Torbella Monaca, ma non soltanto, come ci stavamo confrontando su questa tematica, anche su cose concrete, quindi immagino che anche nella realtà delle periferie milanesi ci siano molti altri esempi così, quindi se avete voglia anche di raccontarcele noi siamo ben liete, ecco. perché poi quando in radio si crea il buco, ecco, no, ecco, vedi, ci sono due, allora lei e lui. Sì, aspetta, abbiamo il microfono perché stiamo registrando tutto, lo do io.
No, torno ancora alle periferie romane per questa esperienza che io vivo. Io ho sempre vissuto in centro, insomma, fino a che sono stata, sono di origini romane, poi dal 79 mi sono trasferita a Milano e sempre in centro sono stata. Adesso per motivi familiari torno spesso a Roma e mi ritrovo alle case popolari ad Acilia, perché ecco, allora, volevo dire, tra...
Aspetta, ho l'obbligo di dirti che è il mio quartiere di nascita, quindi come dire, quindi è quel quartiere da cui io quando andavo a scuola dicevo vado a scuola a Roma, quindi okay.
No, a parte che ancora vige questa cosa, vado a Roma e io quante volte dico ma ci siamo veramente, ok, c'è anche un certo chiamiamolo snobismo in queste case, perché quante volte mi sono sentita dire meno male che ci hanno assegnato la casa qui e non a Tor Bella Monaca, ecco, perché ovviamente funziona così. Volevo dire, c'è questo aspetto, io tante volte mi prendono anche in giro qui gli amici di Milano perché non posso dire beh sui servizi, è un continuo che su qualunque cosa mi si chieda di negozio, di servizio, io dico la classica frase, ma ce l'ho sotto casa qui ad Acilia. Conferma. Però, dunque, adesso mi fa perdere il filo, una cosa manca, la libreria. La libreria manca e c'è questo fenomeno, chiamiamolo così, non so se vi riguarda, c'è un bel pullulare, guardate, non chiedetemi i nomi perché hanno tutti tra chiese evangeliche, chiese avventiste, che brava, fanno tutti i loro centri, insomma, e così, ecco. Volevo capire se questa è una roba che poi appunto accade anche a Tor Bella Monaca, e mi dispiace che una volta leggevo su Repubblica di questo giornalista che ha fatto tutto un servizio, soprattutto sul viale dell'archeologia, che dal numero civico tot al numero civico tot c'è la tal famiglia che controlla, poi andiamo all'altro numero civico, tutta questa storia.
L'avrà commissionato Salvini che suona
sì, diciamo che, insomma,
per finire vengo anch'io da una famiglia fascista in ogni caso.
Bene, il tuo nome? Il tuo nome non ce l'hai detto?
Fernanda.
Bene, allora, tanto Acilia sempre nel nostro cuore, io confermo, anche se non ci vivo più, ma ci sono sempre lì. E, due cose, non mancano soltanto le librerie, c'è un altro vulnus, no, le biblioteche sì, c'è un altro vulnus che però appunto necessiterebbe in un'altra ora, mancano per esempio luoghi come i cinema, ecco, a Roma questa è un'altra mancanza che si è andata via via sempre più che non è però appunto il cinema e la multisala. Ce ne andiamo subito. No, io non... 3 minuti. Allora siamo al... Però devo dare la parola a lui se... No, dai. Prego.
No, io volevo soltanto fare questa considerazione. Innanzitutto dirvi che ho una grande ammirazione per il lavoro che fai. A Milano ci sono tantissime altre situazioni, non c'è soltanto il Corvetto, c'è Quarto Orgiaro. Ci sono una situazione però che secondo me... Volevo chiederti se anche nell'ambito della tua situazione l'hai notata. A Milano, io sono di Genova, sono un giornalista, un collega, la cosa che noto è che però c'è una sorta di parcellizzazione, cioè non ci sono questi più grandi confini, nel senso che io abito in una zona abbastanza ben messa, che è Città Studi, ma ho aiutato delle situazioni di grave difficoltà che erano veramente a mezzo metro da me. E quello che notavo è il fatto che ci sia una grandissima difficoltà. Tu hai citato, è stato fatto riferimento al ricamo, al rammendo con le donne. Io quello che trovo invece molto difficile, che trovo difficilissimo a Milano, è, chiamiamolo, il rammendo con i ragazzi. Cioè il collegamento, il raccogliere i ragazzi, soprattutto per questi maledetti telefonini, questo sistema dei social network che li rende individuali, delle monadi che vanno per i fatti loro. E ho notato, ahimè, nelle periferie, quelle più degradate, questo è un fenomeno che è molto molto spinto. Mi domandavo come tu, rispetto a questo tema, quindi non tanto soltanto le donne ma i ragazzi, e anche questo tema delle tecnologie, se avete fatto qualcosa e che cosa, grazie.
Allora, abbiamo un minuto. Volevo dire solo alla signora prima, Fernanda, che il discorso delle librerie, perché non le librerie, perché tenerle in piedi ha un costo enorme, perché diciamo, i guadagni intorno a una libreria sono bassissimi, la maggior parte del guadagno di una libreria va a finire alle case editrici, quindi soprattutto le librerie indipendenti non riescono a sopravvivere, e nel mio caso è ancora peggio in un quartiere del genere. E invece per quanto riguarda i ragazzi, la tenuta è, te lo dico con un paragone calcistico, gli entri a gamba tesa. Gli entri a gamba tesa con un qualcosa che li riguarda, quindi gli parli di quello che li fa stare bene. Noi abbiamo iniziato con dei corsi di rap, scrivete la vostra canzone rap, e quindi ci hanno messo di tutto dentro. Abbiamo fatto da poco un percorso enorme con il premio Strega, con un concorso dove li abbiamo fatto incontrare Mencarelli, li abbiamo fatto incontrare Elena Stancanelli, li abbiamo fatto incontrare delle persone che gli hanno fatto più che una lezione di libri dove ti racconto il libro che ho scritto, che poi è diventata una serie TV, siamo partite dalla storia personale. Allora, quando la mia storia personale ti arriva, perché l'ho vissuta anche io per un motivo o per un altro, i ragazzi si aprono, un po' come le mamme straniere, che gli fai capire che tu li vuoi solo aiutare, e quindi a quel punto l'ostacolo, il muro non si tiene più e diventa braccio.
Grazie, allora, grazie a voi tutti.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno. Amore.